Buonasera a tutti, lascio la parola al segretario per l'appello.
Buonasera. Azzini, Pelli, Carboni, Ferrari, Ferrari Alice, Carbignani, Mainardi, Manuelli, Panighetti, Rava assente giustificato, Tirloni, Tanisi, Vairani e poi presente l'assessore esterno Fausto Ruggeri.
Grazie segretario, passiamo al punto 1, approviamo l'approvazione del verbale della seduta del 29/12/2022, chiedo se ci sono delle osservazioni, se no pongo in votazione. Favorevoli? Astenuti? Astenuto il consigliere Mainardi Nicolò e i consiglieri Alice Ferrari e Andrea Ferrari. Astenuto Andrea Ferrari e Alice Ferrari, astenuti. Allora, dal punto 2 al punto 8, adesso io li elencherò tutti e li discutiamo in un'unica relazione che presenterà l'assessore a bilancio Anna Bertelli e poi li voteremo uno per uno, ci sarà la possibilità di fare un intervento uno per uno e li votiamo. Allora, il punto 2, la conferma delle aliquote e detrazione dell'imposta municipale propria, IMU, di quella legge 160 del 27/12/2019 per l'anno 2023. Punto 3, l'addizionale comunale IRPEF, determinazione aliquote e soglia di esenzione anno 2023. Il punto 4, l'approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024. Il punto 5, approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025. Al punto 6, l'approvazione del piano delle valorizzazioni e dell'alienazione immobiliare del patrimonio immobiliare anno 2023. Al numero 7, presentazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2023-2025 DUP. Sono tutte delibere propedeutiche poi per andare a deliberare il punto 8 che è l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e tutti i documenti allegati. Lascio la parola per presentare la relazione di tutti questi punti all'assessore Bertelli.
Allora, il Consiglio Comunale si riunisce per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025. Anche per quest'anno vengono qui ribadite le premesse politiche, amministrative e gestionali già indicate in sede di presentazione del bilancio di previsione 2022, per cui soprattutto per quanto ci si riferisce agli aspetti strategici si rinvia a detta relazione. Mai come quest'anno le politiche che hanno caratterizzato questa tornata amministrativa trovano riscontro in modo concreto in azioni gestionali proprie di questo esercizio finanziario. Per cui interventi di rigenerazione urbana a Piazza Garibaldi e del patrimonio immobiliare l'asilo nido in conto capitale, il consolidamento di un bilancio sempre più reale con specifico riferimento alle capacità di spesa dell'ente in parte corrente. La crisi energetica che ha pesato e che sta pesando in modo determinante sugli equilibri di bilancio ha visto l'amministrazione impegnata su due fronti fondamentali e sinergici. Il primo rivolto al contenimento dei consumi attuato con un'attenta verifica sulle possibilità di economie senza creare pregiudizio a servizi più istituzionali che essenziali. Tutti i servizi erogati all'utenza sono considerati tali. Il secondo impostando già da ora un'azione strategica rappresentata dalla partecipazione con altri soggetti pubblici e privati alla costituzione di una CER, Comunità Energetica per le Energie Rinnovabili, la cui funzione, tra l'altro, sarà quella di governare le criticità energetiche sopra accennate. Già in premessa merita un accenno la spesa che interessa le politiche sociali, dove in questo settore la spesa non necessariamente dovuta a scelte amministrative, ma in attuazione di provvedimenti di organismi esterni all'ente, autorità giudiziarie, enti sanitari, rischia un andamento fuori controllo. Manovre di contenimento sono già state attuate e in sintesi si possono esprimere con una sempre maggior ricerca di sinergie con il territorio. Terzo settore, azioni politiche a livello territoriale, azienda sociale cremonese, nonché una puntuale verifica dei singoli interventi. In sintesi, i dati contabili del bilancio, partendo dalle risorse di parte corrente, riguardano le entrate tributarie e parliamo del punto 2 all'ordine del giorno, che è l'aliquota 2023 per l'IMU, imposta municipale propria. La legge di bilancio 2020 ha riformato la fiscalità locale attraverso l'unificazione dei tributi IMU introdotta a partire dal 2012 in sostituzione dell'ICI e il tributo per i servizi indivisibili TASI introdotto nel 2014. In sede di stesura del bilancio si è provveduto a iscrivere tra le entrate di natura tributaria la somma di 1.619.234 relativamente alla sola IMU, che è stata confermata con le stesse aliquote del 2022, in modo da garantire un gettito di imposta in grado di preservare gli equilibri di bilancio, stante la volontà di mantenere un soddisfacente standard qualitativo dei servizi erogati. Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU degli anni precedenti è previsto in euro 130.000. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, l'addizionale comunale IRPEF. L'ente ha applicato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 360 del 98, l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2023 nella misura dello 0,80%, incrementandola dello 0,1% e mantenendo l'esenzione dall'applicazione per tutti i contribuenti che abbiano un reddito imponibile fino a 10.000 euro. Il gettito determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale del federalismo fiscale è quantificato presuntivamente in euro 961.133, con un incremento rispetto al 2022 di 85.946 euro. L'ultima delibera di adeguamento risale al 18 giugno 2015, con la quale si provvedeva a modificare l'addizionale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura dello 0,70. È stata valutata la necessità di questo adeguamento a seguito di analisi durante la redazione dello schema di bilancio, al fine di adottare le misure necessarie per garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio, rendendo necessario l'incremento di entrate correnti in maniera tale da assicurare la copertura delle spese e il mantenimento dei servizi erogati a favore della cittadinanza. Altre entrate riguardano la Tari con il suo corrispondente capitolo in uscita di pari importo, per la quale l'ente ha previsto nel bilancio 2023 la somma di 1.190.151, con un aumento di 21.222 rispetto alle previsioni definitive 2022. Il decreto mille proroghe ha previsto per i comuni, a decorrere dallo scorso anno, la possibilità di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, rendendola autonoma dal termine di approvazione del bilancio di previsione. La previsione iscritta in questo bilancio è stata deliberata con provvedimento del Consiglio Comunale numero 20 del 20 maggio 2022, che era l'approvazione del piano economico finanziario annualità 2022-2025. Il canone unico, che è stato istituito con decorrenza 2021, nello specifico è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, riunendo in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità. La legge ha istituito inoltre il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che hanno sostituito la vecchia COSAP. Il gettito 2023 è pari a 102.680, canoni che vengono introitati direttamente dal comune verso il corrispettivo da corrispondere alla ditta Maggioli per il servizio che rende di euro 23.180. Abbiamo i trasferimenti dallo Stato. Il Fondo di Solidarietà Comunale è stimato in 884.899. I trasferimenti statali, oltre il Fondo di Solidarietà Comunale, sono previsti in complessivi 287.838,30, derivanti per 102.830 da contributi di minori spettanze IMU sugli immobili comunali, 5.000 euro da contributo 5 per 1.000 per interventi sociali, 36.525,52 quale incremento dell'indennità di funzione degli amministratori, 95.857 ai sensi del decreto legge 1722 caro bollette, 47.625,78 quale contributo fondo concorsi di progettazione ed idee per la coesione territoriale, fondi che serviranno per i futuri interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dei seguenti immobili, il Palazzo Comunale e il Teatro. Bilancio energetico si tratterà di valutare il bilancio energetico dell'edificio al fine di determinare la criticità di dispersione energetica. I trasferimenti dalla Regione si prevedono in 297.679,60 ascrivibili al decreto legislativo 65 del 2017 che riguarda il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini da 0 a 6 anni, per 33.679 e per 30.000 con partecipazione alla spesa assistenza educativa alunni disabili, 10.000 euro per l'asilo nido e 200.000 per il CDD, 24.000 un contributo di solidarietà. Da altri enti i trasferimenti sono previsti in 124.616 derivanti per 90.000 dal rimborso dei comuni per la spesa per il CDD e 34.616 il rimborso dalla Padania Acque per una rata di mutuo della fognatura. Abbiamo poi le sanzioni amministrative dal codice della strada, i proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2023 in 150.000 euro, somma destinata al 50% agli interventi di spesa alle finalità di cui gli articoli 142 e 208,4 del codice della strada, come modificato dalla legge 120 del 2010. La quota vincolata pari a 75.000 euro è interamente destinata alla spesa corrente, per 18.750 per la manutenzione della segnaletica stradale, in pratica un quarto del 50%, e 18.750 potenziamento attività di controllo, 37.500 miglioramento della sicurezza stradale, finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. I proventi dei beni dell'ente riguardano le locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono quantificati in 65.000 euro, è una quantificazione congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni. Abbiamo i servizi pubblici a domanda individuale, con delibera 21 del 28 febbraio del 2023 sono stati definiti i livelli di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, si dato che la misura percentuale dei costi complessivi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate per l'anno 2023 è del 61,30. Sul fronte delle spese al titolo primo, dove sono previste le spese di funzionamento corrente dell'ente, la previsione, oltre che garantire il corretto funzionamento dell'ente dal punto di vista istituzionale, vi è la garanzia dei servizi storicamente erogati mantenendone invariati gli standard qualitativi. Nella parte della spesa troviamo anche le spese di personale, che tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni, dell'obbligo di riduzione della spesa, disposto dalla legge 296 del 2006 e dei vincoli disposti dalla legge 78 del 2010 sulla spesa per personale a tempo determinato. La spesa prevista per il 2023 ammonta a 1.738.456. Per quanto riguarda i costi energetici, nell'anno 2022 è stata sostenuta una maggior spesa di 421.866 euro rispetto al 21, che è stata finanziata mediante ripresa di avanzo di amministrazione per 99.781, per 36.645 con ripresa di fondi Covid e per 235.537 con contributi statali. Per il 2023 è stato previsto un contributo statale ammontante a 95.857 euro che si spera che lo Stato intervenga con ulteriori contributi su questa spesa che comunque sarà costantemente monitorata. Proviamo sempre nel nostro bilancio un fondo crediti di dubbia esigibilità. Sempre al titolo primo viene evidenziato un fondo crediti di un importo pari a 172.000 euro. Viene calcolato secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze a fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale. Questo accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Sono previsti anche accantonamenti per eventuali spese potenziali che possono essere perdite da organismi partecipati per 30.000 euro, un accantonamento per l'indennità di fine mandato del sindaco per 1.762 euro e adeguamenti del contratto collettivo nazionale del personale per 25.000 euro. A fine esercizio, come disposto dall'articolo 167 del testo unico, le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Interessi su mutui e prestiti, gli oneri finanziari sono previsti in 48.554 per il 2023, sono pari allo 0,76% delle entrate correnti. Per il rimborso, le spese per il rimborso di prestiti, il rimborso di quote capitali dei mutui sono previste in 62.104 con un aumento rispetto al 22, riconducibile alla maggior restituzione della componente capitale a fronte del calo della spesa per interessi. Abbiamo un fondo di riserva che è di 25.135 euro, che è pari allo 0,41 delle spese correnti, in osservanza chiaramente alle disposizioni vigenti. Parliamo anche ora di alcuni aspetti tecnologici, perché in ambito informatico si sta proseguendo con le attività connesse alle richieste di finanziamento del PNRR. I fondi destinati alla trasformazione digitale avvieranno un processo di modernizzazione che coinvolgerà non solo gli uffici dell'ente, ma in parte anche la nostra comunità. Le risorse assegnate col PNRR che saranno erogate solo al raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella domanda di partecipazione ai bandi ammontano a 376.615 euro. E si tratta di un finanziamento di 121.992 per abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali e prevede la migrazione dal principale gestionale in uso agli uffici comunali a una versione più evoluta. È anche l'occasione per poter procedere all'attivazione di tutti i moduli mancanti, quali ad esempio il visto elettronico delle fatture, l'interfaccia per la gestione dei POS e gli accertamenti anagrafici, che potranno essere eseguiti in tempo reale mediante tablet, quindi direttamente durante le verifiche eseguite dalla polizia locale. Troviamo l'app IO finanziata con 15.092 euro, servizi e cittadinanza digitale, questo è un servizio già attivo, prevede una migrazione verso piattaforme più evolute e consentirà di migliorare l'erogazione dei servizi appunto tramite l'app IO e di aumentarne il numero dagli attuali 12 a 44. Voglio ricordare che l'app IO è l'unico punto di accesso telematico tra il cittadino e la pubblica amministrazione, tramite il quale la pubblica amministrazione comunica direttamente mediante messaggi generati dalle procedure di back office. Un finanziamento di 37.708 per il pago PA, anche in questo caso il processo di migrazione verso piattaforme più evolute consentirà di migliorare la fruizione online dei nostri servizi di pagamento, che oggi prevede 62 tipologie. Abbiamo lo SPID e la carta d'identità elettronica con un finanziamento di 14.000 euro, qui l'obiettivo è l'adesione alla piattaforma di identità CE e l'integrazione al nodo italiano EIDAS, in modo da consentire l'autenticazione a tutti i cittadini dell'Unione Europea. Quindi sarà possibile l'accesso ai nostri servizi online autenticandosi attraverso la CE. Attualmente l'accesso ai nostri servizi online avviene solo tramite SPID. Poi esperienza del cittadino nei servizi pubblici, servizi online e sito web con un finanziamento di 155.234 euro. Servizi online è già attivo, è prevista un'attività di migrazione verso piattaforme cloud più evolute, l'integrazione con la piattaforma dei pagamenti PagoPA. Sul portale sono ora presenti 300 procedimenti e attivi 221 moduli digitali tramite i quali è possibile avviare telematicamente un'istanza al comune. Si è comunque mantenuta la possibilità di scaricare la modulistica per la presentazione in modo tradizionale. La medesima modulistica può essere anche richiesta presso gli uffici comunali. Il finanziamento prevede un vincolo tra il portale dei servizi online e il sito web istituzionale. L'erogazione del contributo è possibile se vengono raggiunti entrambi gli obiettivi, sito e portale dei servizi. Il sito web è già attivo, l'attuale sito web istituzionale dovrà corrispondere a nuove specifiche tecniche che attualmente non soddisfa e che la ditta che a tutt'oggi ne gestisce la manutenzione non è in grado di offrire, pertanto verrà ricreato ex novo e tecnicamente adeguato. Il nuovo sito web integrerà la sezione amministrazione trasparente, albo pretorio, delibere, determine, ordinanze e pago PA in modo da avere un unico motore di ricerca e un unico accesso da parte dei cittadini. Verrà attivato il modulo prenotazioni, attualmente non è presente, con il quale sarà possibile prenotare un appuntamento di sportelli comunali, nonché sale e altre strutture. Verrà istituita inoltre un'area privata per il cittadino, alimentata dal back office, che potrà contenere informazioni relative a informazioni personali relative a pagamenti, documenti personali, prenotazioni effettuate, stato di avanzamento delle istanze presentate. Ad integrazione del sito web verrà attivata l'app istituzionale per smartphone e tablet. Qui per questo nuovo servizio c'è un finanziamento di 32.589 euro. La piattaforma delle notifiche digitali consentirà ai cittadini e alle imprese di ricevere le notifiche inviate dalla pubblica amministrazione presso il loro domicilio digitale, se dichiarato. Per i cittadini non in possesso di domicilio digitale, la piattaforma notifiche invierà un avviso di notifica, sms o mail o con l'app io oppure cartaceo. Successivamente la notifica potrà essere scaricata dal portale o ritirata in formato cartaceo e in prima istanza saranno attivate le notifiche degli atti di violazione del codice della strada e violazioni extra codice della strada. Questo per quanto riguarda i nuovi servizi tecnologici. Passiamo ora al punto 4 dell'ordine del giorno, che è il programma biennale degli acquisti delle forniture e servizi. Questo programma prevede le spese per 536.016 euro per l'anno 2023 riferiti ad incarichi tecnici relativi a servizi di analisi energetica per l'efficientamento del municipio, del teatro e della scuola dell'infanzia. Vi è anche un miglioramento sismico e opere in questa somma, è previsto anche il progetto per il miglioramento sismico e opere complementari dell'asilo nido. Troviamo anche l'acquisto di servizi migrazione al cloud e acquisto di servizi digitali e miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino. Questo programma è stato approvato con delibera della Giunta in data 3 marzo 2023 con atto numero 29 ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018. E al punto 5 abbiamo il programma triennale delle opere pubbliche 23-25, spese di investimento. Contestualmente al bilancio previsionale annuale triennale viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la programmazione triennale 23-25 delle opere pubbliche, che sia nella forma che nella sostanza e in coerenza con lo stesso ne costituisce parte integrante, sostanziale e complementare. Utile ricordare che in detto piano non risultano gli interventi in conto capitale inferiori ai 100.000 euro, che peraltro, soprattutto in un comune come il nostro, piccolo su scala nazionale, rappresentano la stragrande maggioranza degli interventi manutentivi al patrimonio comunale, che pertanto non appaiono in questo piano, ma che trovano riscontro nell'azione amministrativa caratterizzata anche da questo bilancio e di cui si darà dettagliatamente riscontro nelle ulteriori spese di investimento a margine del presente piano triennale nell'esposizione delle spese di investimento. Nel 2023 troveranno realizzazione e pertanto manifestazione contabile parte degli investimenti qualificanti già inseriti in modo strategico nei processi di rigenerazione urbana e degli immobili comunali che hanno caratterizzato gli indirizzi strategici di questo quinquennio amministrativo. Si evidenziano i più importanti dal punto di vista finanziario, dando atto che altri interventi, altrettanto importanti, che vanno in questa direzione, non si manifestano in modo specifico negli strumenti di programmazione, in quanto appunto inferiore ai 100.000, come abbiamo detto. Si evidenziano in questa sede il completamento delle opere di risanamento conservativo per il recupero del centro storico con l'intervento sulla piazza Garibaldi per un importo di 910.000 euro, la riqualificazione funzionale e efficientamento energetico e miglioramento antisismico dell'asilo nido Stella Stellina per 500.000 euro. In fase di progettazione definitiva si ritiene opportuno incrementare l'investimento di ulteriori 300.000. Detta maggiore spesa è dovuta all'intervento antisismico non previsto ed emerso in sede di redazione del progetto esecutivo, nonché per lavori complementari finalizzati a un miglioramento qualitativo del servizio. Troviamo poi la riqualificazione dell'immobile destinato alla scuola per l'infanzia Vertua. L'attuale edificio che ospita la scuola per l'infanzia necessita di un radicale intervento di ristrutturazione che interessa tutti gli aspetti, edilizi, energetici ed educativi. Il costo presunto è pari a 1,5 milioni. L'opera è finanziabile con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato proveniente dal patrimonio della disciolta IPAB, ospizio Giuseppe Nicola Ciboldi, per poveri cronici. Nel 2023 è previsto l'incarico di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo quantificabile in 250.000 euro. L'opera sarà realizzata per stralci funzionali, sia garantendo la l'erogazione del servizio erogato sia la disponibilità di cassa nell'ambito della gestione del bilancio. Troviamo poi la ristrutturazione dell'immobile destinato al CDD, Centro Diurno per Disabili, perché l'attuale struttura necessita di una riqualificazione integrale, finalizzata in particolare, ma non solo, a un completo efficientamento energetico della stessa. Uno studio preliminare di larga massima prevede per tale intervento, completato anche da una riqualificazione estetica e funzionale, una spesa presunta di circa 800.000-1.000.000. Si ritiene che l'intervento possa essere realizzato con un intervento di finanza di progetto ex articolo 183, comma 15 del decreto legislativo 50 del 2016, di iniziativa privata, coinvolgendo operatori già presenti sul territorio. Poi abbiamo un servizio di energia e gestione calore degli edifici comunali. L'obiettivo è di individuare e realizzare interventi di miglioramento della generazione termica degli edifici comunali al fine di ottenere sia un risparmio energetico sia una diminuzione delle emissioni in atmosfera. La spesa presunta per gli interventi sugli impianti è quantificabile in 750.000 euro. Si ritiene anche questo che l'intervento possa essere realizzato con un intervento di finanza di progetto, sempre ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016, di iniziativa privata, coinvolgendo appunto operatori già presenti sul territorio. Troviamo anche la realizzazione della Casa del Commiato. Il 1 dicembre 2022 è scaduta la convenzione a suo tempo stipulata con l'Associazione Energia di Classe, finalizzata a pubblica utilità nell'ambito di azioni aventi come obiettivo il risparmio energetico. Il progetto non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, per cui trattasi di definire di nuovi, stante la situazione di degrado che attualmente caratterizza l'area a suo tempo assegnata. Si ritiene possibile, sia considerata la posizione urbanistica, che una verifica di mercato all'interno con operatori del settore, un recupero dell'immobile attualmente in essere a un suo utilizzo di pubblica utilità destinandolo a Casa del Commiato. L'intervento è quantificato in 100-120.000 euro e può essere finanziato mediante la gestione del servizio a privati a cui si pongono a carico i lavori di riqualificazione. E troviamo anche la sistemazione degli spazi nell'edificio comunale per servizi per un nuovo centro per l'impiego. Anche questo è un obiettivo di questa amministrazione, utilizzare gli spazi già destinati ad uffici giudiziari nell'edificio comunale per un nuovo centro per l'impiego, la cui realizzazione però è subordinata a un finanziamento regionale appositamente destinato per il quale si stanno creando i presupposti. Si prevede una spesa, un impegno di circa 2.500.000. Abbiamo la tangenziale sud, che anche è utile ricordare che è stata riattivata la procedura finalizzata al completamento della tangenziale sud per un importo pari a 4 milioni già impegnati dalla Regione Lombardia, la cui progettazione e la realizzazione è in capo alla provincia di Cremona. Per quanto riguarda ulteriori spese di investimento, sono previste spese per 150.000 euro finanziate con oneri di urbanizzazione. Di cui 104.000 di questi 150 proprio destinate alla manutenzione del patrimonio, 40.000 alla sistemazione del verde pubblico, 4.000 all'abbattimento delle barriere architettoniche e 2.000 il fondo per la realizzazione opere di culto. Passiamo ora al punto 6, che è l'approvazione del piano delle valorizzazioni e delle alienazioni del patrimonio immobiliare. Per quanto riguarda il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari del patrimonio comunale, si conferma quanto già deliberato con atto di consiglio dello scorso anno, del 28 marzo 22, evidenziando che non essendo intervenute condizioni o mutamenti, gli immobili individuati quali beni da alienare o valorizzare sono quelli già evidenziati con la delibera del 22. Si tratta della ex biblioteca con un valore presunto di 108.600, del lazzaretto per 569.600, l'ex Ipsia 949.500, le palazzine di via Petrarca per 462.500, l'immobile di via Zambelli per 210.000 euro, l'area di via dello stadio per 54.000, l'ex Cascina Bozza per 865.215. Chiaramente gli eventuali proventi relativi ad alienazione dei beni citati saranno destinati al finanziamento delle spese di investimento relative alla realizzazione di opere pubbliche. Al punto 7 dell'ordine del giorno troviamo la presentazione della nota di aggiornamento al DUP. In data 26 luglio 22 veniva deliberato il DUP per il 2023-25, secondo lo schema dettato dal principio contabile di cui il decreto legislativo 118 del 2011. Inoltre, con delibera della Giunta Comunale del 28 febbraio 2023, è stata approvata la nota di aggiornamento. Il decreto legislativo 118-2011 prevede che i comuni che adottano una contabilità finanziaria potenziata devono presentare anche una nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La nota integrativa è uno degli allegati con la quale si completano e arricchiscono le informazioni del bilancio, per cui la stessa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili. La formulazione delle previsioni di spesa è stata effettuata tenendo conto di quanto sostenuto in passato dalle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Preoccupazioni sono rappresentate ovviamente dall'aumento delle spese relative alle utenze energetiche e dalle spese per il sociale, che davvero pongono a serio rischio il pareggio del bilancio corrente dei comuni. Analogamente, per la parte entrata si è tenuto conto delle risultanze degli esercizi precedenti e sulla base delle stime future. Questo documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo all'azione amministrativa e gestionale. In conclusione, considerato che il revisore dei conti ha espresso parere favorevole per l'approvazione del bilancio di previsione in data 9 marzo 2023, si dà atto che il bilancio 23 pluriennale 23-25 pareggiano nelle seguenti risultanze. Il bilancio 23 in 11.676.338,09. Il bilancio 24 in 8.850.991,83. E il bilancio 25 in 8.846.807,83. Concludo chiedendo al Consiglio Comunale l'approvazione del bilancio di previsione 23 e pluriennale 2024-2025. Grazie.
Bene, ringrazio l'assessore Bertelli per l'esposizione più che chiara. Direi che possiamo procedere sugli interventi dei singoli consiglieri, passando magari punto per punto, se siete d'accordo. Quindi andrei sul punto 2, che è la conferma delle liquide di detrazione dell'imposta municipale IMU, di cui è la legge 160 del 27/12/2019, se ci sono delle osservazioni, delle domande, se no poi poniamo in votazione. Allora, direi che se sull'IMU non ci sono osservazioni, andrei a votare. Favorevoli? Contrari? Contrari consiglieri Annalisa Tirloni, Alice Ferrari, Andrea Ferrari. Vi chiedo per tutte queste, per tutti i punti, l'immediata eseguibilità, perché sono propedeutiche appunto al bilancio. Quindi votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari i consiglieri Annalisa Tirloni, Alice Ferrari e Andrea Ferrari. Sul punto 3 abbiamo l'addizionale comunale IRPEF, determinazione aliquote e soglie di esenzione anno 2023. Se ci sono domande o osservazioni, interventi, vi lascio la parola. Consigliere Tirloni.
Alcune domande, perché poi mi sono persa un po' tra le mille cifre. Allora, l'IMU abbiamo detto che è rimasta tale quale, che era stata aumentata lo scorso anno. L'IRPEF invece è aumentata dello 0,1 al di sopra dei 10.000 euro, però non ho capito, il più 85.000 rotti è la previsione di quel più 0,1. Mi permetto di dire che avrei evitato questo aumento, mi rendo conto che è un circolo vizioso, cerchiamo di avere più soldi per pagare caro bollette a famiglie, così, però poi andiamo comunque a gravare su famiglie che hanno anche comunque anche solo 11.000 euro, un reddito molto basso, e quindi io lì. Poi volevo capire, e fa parte sempre del punto 2, dell'IRPEF, i 30.000 euro di perdite per organismi partecipati, cosa sarebbe, se si può avere una specifica, e poi i 421.000 euro sono in più di spese energetiche per gli stabili comunali, o in, cioè non so, era per capire un pochino meglio.
Allora, i 30.000 sono un accantonamento e riguarda sempre il CISE, accantonamento che facciamo tutti gli anni perché comunque la Corte dei Conti ci ha chiesto di fare questa previsione. I 421 sono in più nel 2022 rispetto al 21, aumento delle bollette, abbiamo avuto 421.000 euro in più rispetto al 21, Ok.
E poi l'ultimissima domanda per quanto riguarda il sito che dovrà essere rivisto, perché effettivamente ci sono delle mancanze. Le tempistiche, avete un'idea, una previsione, o avete già magari inquadrato chi se ne occuperà, e quindi, oppure i tempi sono più lunghi perché non si sa ancora chi se ne occuperà?
Allora, sulla domanda specifica, se ha informazioni, lascio la parola all'assessore Zanisi. Oggi abbiamo elencato chiaramente l'utilizzo dei soldi che sono arrivati, che arriveranno in questi 2 anni o 3 anni, mi pare, per il PNRR. Quindi non è un progetto che scade quest'anno, è un progetto in itinere, chiaramente sono stati elencati tutti i servizi, compreso anche il sito. A che punto siamo tecnicamente? Credo che in questo momento passo la parola all'assessore Zanisi, ma non credo che siano state individuate in questo momento particolari ditte. Ecco.
Allora, entro il 24 di sicuro un interlocutore diretto non c'è ancora, è in valutazione, quindi, però l'impegno è di farlo entro il 24, quindi ecco, si cerca di chiudere il prima possibile, perché comunque è un lavoro importante, non è un lavoro... perché il sito comunque è molto articolato, quindi quello che va dentro non è un lavoro veramente di poco.
Altri interventi? Scusate. Allora andrei a votare il punto 3, addizionale comunale IRPEF di determinazione aliquote e soglia di esenzione anno 2023. Favorevoli? Contrari? Contrari consiglieri Annalisa Tirloni, Alice Ferrari, Andrea Ferrari. Anche qui vi chiedo cortesemente l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? I consiglieri Annalisa Tirloni, Alice Ferrari e Andrea Ferrari. Passiamo alla discussione ed eventuale votazione sull'approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024. Lascio spazio agli interventi, domande. Nessun intervento, andiamo a votare il punto 4, quindi favorevoli, contrari, scusate, contrari consiglieri Annalisa Tirloni, Alice Ferrari e Andrea Ferrari, votiamo l'immediata eseguibilità per il punto 4, favorevoli, contrari i consiglieri Annalisa Tirloni, Alice Ferrari e Andrea Ferrari. Sul punto 5, l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025. Anche qui, se avete domande o osservazioni in merito al piano triennale, ok, lascio la parola al consigliere Tirloni, prego.
Ok, allora volevo capire un attimo. Non ho capito per quanto riguarda la casa del commiato, cioè noi metteremmo a posto l'edificio e dopo viene dato in gestione, non ho capito esattamente.
Lascio un attimo la parola all'assessore Ruggeri che sta seguendo direttamente la questione, grazie.
Grazie sindaco. No, intenzione dell'amministrazione è fare un piccolo progetto di finanza, cioè in sintesi ovviamente una volta avuto uno studio di fattibilità ed un quadro economico sarà attivata una procedura di evidenza pubblica finalizzata sia alla sistemazione a carico di chi poi gestirà per n anni questa struttura, ovviamente con una convenzione in cui saranno evidenziati anche degli aspetti di interesse pubblico e non solamente una mera attività commerciale. Ecco questo l'obiettivo, per cui sia l'intervento di ristrutturazione e di gestione sarà affidato a terzi.
Poi mi rivolgo direttamente all'assessore Ruggeri. Per quanto riguarda il CDD, io ricordo che c'era già un project financing, probabilmente avevate già inquadrato un privato, poi credo sia saltato. Ad oggi a che punto siamo e soprattutto, ma ne parlo proprio apertamente, avendoci lavorato, so che è importante sentire chi lavora perché avevano un problema più per gli esterni, per i ragazzi disabili con le carrozzine, quindi qualunque cosa sia in previsione è meglio sentire anche le persone che conoscono, anche chi usufruisce di quei servizi, che poi negli anni cambieranno ovviamente, però ad oggi dobbiamo basarci sugli utenti che abbiamo oggi. E poi volevo capire com'era, a che punto siamo.
Beh, ecco, ci ringrazio del consigliere perché così ci dà la possibilità di illustrare al Consiglio anche queste procedure che sono in itinere, che ovviamente hanno una grossa rilevanza per la comunità, sono già state evidenziate negli strumenti di programmazione e adesso entro nel dettaglio. Ovviamente le criticità di questa struttura le conosciamo tutti, le conoscono gli utenti in particolare, ma le conoscono anche gli operatori e chiaramente necessita un intervento, diciamo, strutturale. In questa fase si sta ancora valutando una proposta che sta, come dire, che sta per essere presentata da un operatore locale, dove ovviamente non solamente sarà prevista, diciamo, la ristrutturazione dell'edificio come più o meno l'entità che è già stata descritta nella relazione al bilancio, ma sarà anche ovviamente, ci sarà tutta una, oltre alla compatibilità finanziaria ovviamente dell'intervento, che questa è richiesta dalla legge, ci sarà anche tutta una modalità di gestione dello stesso che ovviamente avrà come obiettivo un efficientamento e una modernizzazione del servizio. Ecco, tenete presente che quando si attivano questi processi di ristrutturazione e di rigenerazione, chiaramente l'indirizzo dell'amministrazione è quello di dare il massimo possibile previsto attualmente dal mercato, perché sono interventi che si proiettano nel futuro. Ecco, magari quando questi, non so, magari sento anche il sindaco, magari, ecco, cioè quando questi progetti prenderanno più concretezza, magari ci sarà sicuramente un momento di confronto, in modo che così, in questo momento di trasparenza, si potrà meglio valutare gli obiettivi e quello che stiamo facendo.
Sì, aggiungo, visto che c'è anche l'assessore ai servizi sociali, Laura Galbignani, il modus operandi del CDD è lo stesso che sarà lo stesso che si sta seguendo col Nido. Chiaramente qua stiamo parlando di un project, il Nido è un percorso che si sta facendo con finanziamenti nostri e del PNRR, ma c'è un'attenta valutazione del progettista in sinergia con la parte, diciamo, politica, con la parte tecnica degli uffici e con chi all'interno ovviamente del Nido ci lavora. Perché è chiaro che se tu devi cambiare i serramenti, vabbè, è una nota tecnica, ma se devi anche riqualificare degli spazi è inevitabile il confronto con chi poi deve garantire il servizio ai nostri bambini, quindi il percorso sicuramente sarà quello di confrontarsi con gli operatori che ovviamente lavorano e che nei dettagli descriveranno le loro esigenze. Oggi chiaramente viene presentato un programma macro. Dopo chiaro che nei dettagli, soprattutto sull'esterno, che obiettivamente oggi non esiste, perché oggi non c'è, e sarebbe veramente, è chiaro che è sul piatto questa cosa, perché no, lo sappiamo, obiettivamente l'osservazione che hai fatto è sicuramente corretta ed è una delle valutazioni, forse se non la prima, la seconda, dopo l'efficientamento che è stata presa in considerazione. Tutto qua. Chiaro.
Vorrei solamente aggiungere una cosa che alla luce della mia esperienza non dovrei mai dire, perché mai prendere impegni temporali in consiglio comunale pena di essere smentiti, per cui sto andando contro il mio vissuto di tecnico, di dirigente pubblico. Noi pensiamo di chiudere queste operazioni per quanto gli aspetti procedurali prima dell'estate. Ok.
Sì, su questo tema osservazioni non so se Laura hai delle cose da aggiungere oppure sul CDD in questo momento. Ok. Ci sono altre domande, osservazioni? Direi che possiamo andare a votare il punto 5, approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025. Favorevoli? Contrari? Contrari consigliere Annalisa Tirloni, Alice Ferrari, Andrea Ferrari, anche qui vi chiedo la votazione sull'immediata eseguibilità della delibera, favorevoli, contrari, il consigliere Annalisa Tirloni, Alice Ferrari, Andrea Ferrari. Al punto 6 abbiamo l'approvazione del piano delle valorizzazioni delle alienazioni immobiliari del patrimonio immobiliare, come è già stato presentato dall'assessore Bertelli, non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno, quindi non so se avete osservazioni, se no chiaramente pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Consigliere Annalisa Tirloni, Alice Ferrari, Andrea Ferrari, chiedo anche qui l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Di consigliere Annalisa Tirloni, Alice Ferrari, Andrea Ferrari. Al punto 7 abbiamo la presentazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2023-2025. Anche qui se ci sono delle note, delle osservazioni, degli interventi, se no poniamo in votazione. Favorevoli? Contrari? I consiglieri Annalisa Tirloni, Alice Ferrari e Andrea Ferrari. Vi chiedo la votazione dell'immediata eseguibilità del punto 7. Favorevoli? Contrari? I consiglieri Annalisa Tirloni, Alice Ferrari e Andrea Ferrari. L'ultimo punto che riguarda questa discussione, che riguarda appunto la relazione presentata dall'assessore Bertelli, è l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 con tutti i documenti allegati. Quindi anche qui se avete delle osservazioni, delle domande, se no poniamo in votazione l'approvazione del bilancio. Favorevoli? Contrari? I consiglieri Annalisa Tirloni, Alice Ferrari, Andrea Ferrari. Chiedo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? I consiglieri Annalisa Tirloni, Alice Ferrari ed Andrea Ferrari. Ora affrontiamo l'ultimo punto dell'ordine del giorno, il punto 9, costituzione di comunità di energia rinnovabile, indirizzo e partecipazione alla manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di comunità energetiche rinnovabili ed iniziative degli enti locali, di cui al decreto 11.097 del 27 luglio 2022 di Regione Lombardia, presente in relazione l'assessore Ruggeri Fausto.
Sì, penso che tutti i consiglieri sanno, e dopo è scontato, l'importanza delle comunità energetiche per quanto riguarda le energie rinnovabili, per cui per la prima volta nel nostro sistema enti pubblici, privati e cittadini non sono più semplici consumatori di energia, ma diventano anche produttori di energia. Per cui questa qua è la logica ed è la mission delle comunità energetiche per le energie rinnovabili. Che cosa ha fatto e cosa sta facendo il Comune in attuazione della legge regionale 2 del 2022? Ha partecipato a una cordata che è stata promossa dalla diocesi di Cremona, a cui hanno partecipato più comuni e più enti pubblici e privati, e questa prima cordata aveva la finalità, e l'obiettivo è stato raggiunto, di ottenere un finanziamento da parte della Fondazione Cariplo di 50.000 euro finalizzati a incaricare dei tecnici e dei consulenti che ci accompagnassero, per cui anche noi in questo percorso, che è un percorso abbastanza complesso. È un percorso abbastanza complesso perché riguarda anche delle procedure burocratiche che vanno chiaramente seguite con estremo dettaglio. Ripeto, questa prima fase ha avuto successo, ha ottenuto 50.000 euro di finanziamento a fondo perduto, quota parte del Comune di Soresina 10.000 e questi fondi con convenzione tra Comune e Diocesi di Cremona sono gestiti direttamente dalla Diocesi, ripeto, per pagare questi consulenti che ci stanno supportando all'interno di questa operazione. Questo è stato fatto. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo questo atto di indirizzo. Alla luce di questi lavori preliminari, ecco noi adesso il Consiglio Comunale di Soresina, questa sera, dà inizio formale alla procedura, che è l'approvazione di questa deliberazione, che ovviamente supportata da tutta una serie di documentazione relativa agli interventi sui quali si intende intervenire, sarà comunicata entro il 30 di aprile alla Regione Lombardia attraverso una manifestazione di interesse che, se approvata, permetterà al Comune di entrare nei sistemi di finanziamento delle comunità energetiche per le energie rinnovabili. Da questo punto di vista la Regione Lombardia ha già destinato 20 milioni di euro, 10 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024. Chiaramente per quanto riguarda gli aspetti operativi è tutto in progress, perché ovviamente è una materia che deve essere una materia non solamente dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto operativo, e per quanto riguarda il patrimonio immobiliare dovrà e potrà essere implementata man mano che questo percorso sarà costruito, auspicando sempre anche di coinvolgere non solamente enti pubblici e privati di Solesina che già appartengono a questa cordata. Ecco, qua voglio chiarire: da questo momento in poi capofila diventerà il Comune di Solesina per Solesina, per cui gli enti pubblici e privati che vogliono aggregarsi su questa operazione faranno una manifestazione di interesse a loro volta presso il Comune per partecipare all'interno di questo progetto globale. Se ne stava occupando, per la verità, in modo diretto il geometra Ferrari, e devo dire che ci aveva messo anche parecchio su questo progetto, in cui ci credeva molto, e per cui anche con orgoglio che mandiamo avanti questa operazione. E per ora gli edifici che erano stati indicati erano le scuole medie, la piscina e gli edifici residenziali che hanno il nome di Malatera, mi sembra, questa resina. Ecco, questo qua in sintesi tutto ciò che riguarda questa problematica. Questa deliberazione, per cui, ripeto, è l'atto di indirizzo che servirà al Comune per manifestare la propria volontà, il proprio interesse a Regione Lombardia per mandare avanti questo percorso.
Ringrazio l'assessore Ruggeri. Se ci sono delle domande, delle curiosità, osservazioni. Sì, consigliere Ferrari.
Allora, interessante sempre dal punto di vista delle collaborazioni pubblico-privato. Mi risulta che ci fosse stata la richiesta di privati all'interno del Monastero della Visitazione, la richiesta di un parco fotovoltaico intorno ai 4 mega. 2 mega, sì, erano 4 ettari, 3 ettari pannellati e un ettaro lasciato a verde. Quindi potrebbe rientrare anche quello, se dovessero collegarsi al discorso dell'opportunità di collaborazione pubblico-privato o no?
Ecco, prima una questione tecnica, poi magari più di merito. Quell'intervento non era compatibile con la vigente PGT, per cui ovviamente non è il nascondersi dietro un dito, è proprio, cioè, in modo inequivocabile, almeno in modo inequivocabile, i più tecnici che abbiamo interpellato, perché ovviamente hanno decisamente dato un parere negativo sull'utilizzo di quest'area che è considerata strategica all'interno dello sviluppo urbanistico del territorio di Solesina, secondo il nostro PGT. Per cui ovviamente cioè questa interpretazione, comunque secondo questa disposizione, non esiste una compatibilità tra un campo fotovoltaico e la destinazione che dà il PGT dell'area. Per cui, come dire, da questo punto di vista, come dire, ecco, è una competenza veramente di tipo tecnico. Ovviamente la politica è sempre prevalente su tutte queste cose, il Consiglio Comunale può anche modificare eventualmente la destinazione di quest'area, però attenzione, ammesso che ci sia la volontà di andare in questa direzione, che è una volontarietà non solamente politica ma anche tecnica da questo punto di vista, i tempi sono molto lunghi. sono molto lunghi perché, come ben sapete, attenzione, la formazione di un PGT non è solamente di competenza degli organi di rappresentanza politica, leggi consiglio comunale, ma richiede la partecipazione di tutta la comunità all'interno della formazione del PGT. Per cui cosa significa questo? Significa che ci sono dei tempi di pubblicazione, di osservazione, ogni cittadino ovviamente può intervenire e questi tempi sono decisamente lunghi e non sono immediati come magari chi intende operare in questi settori in modo specifico invece richiede. Ecco, per quanto riguarda invece il discorso più specifico sulla comunità energetica, stiamo parlando di due cose diverse sostanzialmente, perché la comunità energetica ha, almeno con gli elementi che ho io a disposizione, la comunità energetica, questa in modo inequivocabile, ha la finalità di produrre e di consumare energia soprattutto per i partecipanti all'operazione, anzi addirittura senza accumulo, ma una produzione, un consumo diretto. L'operazione specifica era soprattutto finalizzata a produrre energia per, come dire, per la vendita di questa energia, ecco, non solamente, cioè nel senso che il consumo interno in modo specifico non era tale da giustificare questo tipo di investimento. Attenzione, per... Sì, ok. No, dimmi.
Io stavo appunto dicendo un'altra cosa, ho letto tutta la documentazione, quindi anche dal punto di vista tecnico si sarebbe potuto comunque andare ad analizzare o comunque chiedere a chi aveva steso il PGT un'eventuale interpretazione, anche perché la norma nazionale che era uscita col decreto di luglio andava a identificare quali erano le aree strategiche e dava una definizione diversa da quella che c'è nel nostro PGT rispetto alle aree verdi, urbane. Non identificava un'area di certo come è quella, perché dice che devono essere usufruibili dalla comunità, cioè va a identificare delle aree che non hanno le caratteristiche di quello, ma quello... Quindi quello è un discorso tecnico, non sono un tecnico, ma ho letto le definizioni e so identificare una cosa diversa da un'altra. Io stavo appunto dicendo che nell'eventualità si potesse arrivare a una collaborazione, visto che la produzione era molto elevata, se erano d'accordo nell'usufruire di quell'area per rendere partecipi anche altri usufruitori dell'energia che producevano, invece di venderla esternamente, magari rientrando in questo progetto energetico di farla rimanere agli enti comunali, alla SPM, a Via Cairoli, cioè, capisci cosa voglio dire? Di modo che magari chi non ha la possibilità di fare l'impianto fotovoltaico con una partecipazione o può andare a usufruire dell'energia prodotta lì. Cioè, visto che il progetto energetico dovrebbe consentire questa cosa, era un mio pensiero, poi se non è possibile...
No, ecco, esatto, potrebbe diventare anche abbastanza, come dire, una discussione sugli aspetti tecnici, non ha molto senso, secondo me, in questa sede. Attenzione, ho capito quello che vuoi dire, però ovviamente, visto che l'abbiamo analizzato con estremo dettaglio, nessuno ha le verità assolute, stiamo comunque parlando sempre in chiave di diritto, per cui chiaramente non stiamo parlando di fisica quantistica, perciò è ovvio che, però ecco, attenzione, che tutte le deroghe che sono previste dalle norme sono finalizzate a utilizzare sempre di più, andare nella direzione ovviamente delle energie rinnovabili, mettono come cappello iniziale, per cui non come dire, lo superano, fatte salve le indicazioni dei piani di gestione del territorio. Per cui rimane prevalente, diciamo, la norma locale rispetto alla norma nazionale, perché attenzione, il PGT è legge, cioè è la legge che si è data alla comunità di Soresina per gestire il suo territorio, a valenza di legge a tutti gli effetti, Per cui nel momento in cui il legislatore nazionale mi dice comunque i limiti posti dai PGT sono fatti salvi, è chiaro che le interpretazioni o comunque le valutazioni dei nostri tecnici sono andati in questa direzione. Ecco, è stato, ma in un rapporto estremamente laico, da questa, oddio, laico, cioè, parlando, ci siamo capiti, ecco, in un rapporto molto asettico finalizzato a applicare in modo corretto la norma, ecco, era questo che volevo dire. Consigliere Tirloni?
Ho un po' di domande perché io ancora meno elementi di lei sull'argomento, quindi no, innanzitutto, ma proprio una domanda che non vuole assolutamente essere polemica, vorrei capire strategico cosa si intende per quel campo che fondamentalmente è chiuso, cioè nel senso non può essere una strategia urbanistica, sarà ambientale, non lo so, ma era puramente una domanda. Poi volevo capire, proprio perché sull'argomento ho meno elementi, cioè in uno stesso comune ci possono essere più comunità energetiche che non si agganciano al comune, chi si aggancia al comune deve avere per forza un suo autoconsumo oppure lui può produrre ma magari può essere dato per il comune e quindi il privato cosa tra virgolette guadagna nel farlo, proprio perché alcune volte mi fanno delle domande e io ammetto sono impreparata. E poi un altro mi è scappato, mi viene in mente dopo.
Beh, sul tema anch'io, non è, tecnicamente in modo così specifico non sono molto preparato. So per certo che la comunità supera il concetto di individuo, per cui ovviamente deve essere per forza una comunità, sia enti pubblici, privati e cittadini. Mi dicono i tecnici, questi consulenti, che per sua natura la comunità energetica è finalizzata soprattutto all'autoconsumo. Ecco, per cui cioè questa qua sarebbe la logica. Poi se ci possono essere altre prospettive o altre cose, sinceramente non sono in grado di dirlo.
No, perché all'inizio quando se ne parlava, ma proprio all'inizio, comunque si pensava che chi potesse produrre veniva pagata una quota in maniera tale che potesse aiutare le famiglie meno abbienti. Poi dopo la cosa è cambiata, tale per cui anche un singolo privato che avesse la possibilità di farlo insieme con una comunità ad altri, in realtà deve avere un suo autoconsumo, quindi non certo. Ha interesse. Quindi no, mi riallaccio, ma esula dalla comunità energetica, anche io personalmente con altre persone, si sono scontrati con problematiche del PGT che so che ha tempi lunghi, ha dei costi, avete in previsione, e ripeto esula dal punto, di mettere mano anche a questa problematica, perché penso siano più di 10 anni che ormai non viene modificato, oppure... Cioè,
Il sindaco, perché questa qua è una domanda, come dire, di indirizzo politico di tipo generale, che significa avete intenzione di mettere mano al PGT? Ecco, c'è la domanda, sì, la domanda è questa. Non era, per quel che mi riguarda, negli strumenti di programmazione di questa amministrazione non era prevista questa azione. Poi non so se il sindaco vuole aggiungere qua.
Io credo che la domanda del consigliere Tironi sia sicuramente lecita, ma dico a un anno dalle elezioni e con l'ufficio tecnico purtroppo in queste condizioni, dove a breve rimarrà solo Giuliano perché Ilaria dovrà affrontare un periodo, quindi è già stata, dovrà subire un intervento, Annalisa è in maternità, siamo in attesa di un nuovo ennesimo concorso, la vedo dura mettere mano diciamo radicalmente al PGT. Chiaro che ci sono alcune modalità o alcune aree dove la variante radicale la fai in pochi mesi. Qua si sta parlando di un'altra cosa, cioè la variante del PGT. Dopodiché sul termine, visto che sul termine strategico, lascio un attimo la parola, tu Robby volevi dire qualcosa? Ecco, lascio un attimo a Carboni, ricordo però appunto che il PGT è stato, cioè, diciamo, la redazione del PGT è del 2012-2000, quindi è chiaro che è un PGT sicuramente che va rivisto. E chiaro, però è un concetto tecnico ma non interpretabile su quello che è il sistema del PGT.
scusa, no, sul discorso strategico vorrei dire qualcosa, perché è tecnico ma è soprattutto politico-amministrativo, perché strategico significa che chi ha progettato questo PGT e il Consiglio Comunale che l'ha approvato riconosce a quest'area un alto valore laddove, come dire, può essere destinata, ecco, dal punto di vista strategico, una volta liberata, acquisita, eccetera, a destinazioni che hanno queste caratteristiche. In questo momento lì dice ovviamente deve prevalere il verde, cioè uno potrebbe farci un bosco per esempio dal punto di vista strategico, ecco, perché ovviamente le aree individuate con questa destinazione nel comune di Solesina sono veramente poche, sono due o tre, che sono tre, che sono addirittura che sono intoccabili. Ecco, no,
sì, consigliere Carboni, se devi aggiungere.
Prima volevo aggiungere due parole circa, al di là del caso specifico, quello che ha chiesto Andrea, cioè se un impianto da 2 megawatt potrebbe rientrare magari in una comunità energetica. Al momento no, nel senso che un investimento di milioni di euro per un impianto fotovoltaico di dimensione fatto per vendere l'energia, mentre la comunità energetica a oggi sembrerebbe essere uno scambio di energia dove sostanzialmente tutti guadagnano. Ovviamente questa cosa è ancora all'inizio, il decreto del 2022, io non compro l'energia da te, per capirci, e infatti questa società che stamattina proprio parlavamo, questa società è già stata in ogni comune dove ha richiesto l'autorizzazione di la valutazione di impatto ambientale, è stata interpellata sempre dai sindaci se volesse entrare a far parte della comunità energetica. La sua risposta è: se me la paghi di più che a venderla, sì, ma al momento per chi li fa non è appetibile ancora entrare nella comunità energetica, cosa che magari poi può cambiare quando le regole sono più chiare, anche se nasce più come un interscambio, cioè come un salvadanaio dove io metto l'energia in più, la prendo quando mi serve, però diciamo che la questione economica è ancora indietro in questo momento degli scambi, quindi un investimento sul fotovoltaico a oggi non è ancora, attualmente chi lo fa non ha alcun interesse a entrare nella comunità energetica. Questo. Dopo, vabbè, una nota, come diceva l'assessore Ruggeri, cioè è chiaro che lo strategico nel PGT è uno strategico urbanistico e nulla ha a che vedere con l'energetica, piuttosto che la sismica, piuttosto che altre diciamo, discipline sfaccettature di quello che è il mondo urbanistico edilizio. Cioè il PGT va a conformare il territorio dal punto di vista urbanistico, cioè è strategico. Dopo anche lì è chiaro che questa è più una cosa dell'essere della norma, più che, come diceva Andrea, diciamo, però l'area non è vissuta dalla popolazione, tutto certo, è strategica in quel senso, cioè il PGT si propone che quella diventi, cioè è chiaramente è strategica, perché se la città di Solesina fosse riuscita a soddisfare uno degli interventi strategici del PGT, era di rendere quell'area, attraverso gli attori che sono i proprietari ma anche altri, strategica da quel punto di vista. Non lo è diventata, però è ancora lì, il PGT è ancora, tu devi far diventare quell'area strategica, perché è conformata per esserlo da chi ha scritto il PGT. Quindi quella è la volontà del legislatore, che ci piaccia o meno, ecco, intendo dire quello. Chiaro, può essere giusto o sbagliata, ma la norma stabilisce che quella, dal punto di vista meramente urbanistico, è un'area strategica. E questo ovviamente diciamo che i tecnici hanno ribadito quello nel parere negativo alla richiesta del fotovoltaico.
Credo che non sia poi l'oggetto oggi, cioè nel senso la domanda di Andrea era specifica appunto se quello poteva rientrare, però ecco, non vorrei aprire una discussione su questo concetto, perché la delibera che andiamo a fare
riguarda tutt'altro. Adesso è chiaro che se ci sono altre osservazioni o se ritenete soddisfacenti le spiegazioni, se no siamo ancora disponibili, insomma, però restare sul tema della CER, perché se no, cioè, anche perché si entra poi in un ventaglio tecnico, come già ha suggerito l'assessore Ruggeri, dove stiamo qui delle ore, tutto qua. Qui sul punto 9, se avete altre domande o osservazioni, se no porrei in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuti i consiglieri Annalisa Tirloni, Alice Ferrari, Andrea Ferrari. Anche qui vi chiedo cortesemente l'immediata eseguibilità, così votiamo. Favorevoli? Astenuti? I consiglieri Annalisa Tirloni, Alice Ferrari, Andrea Ferrari. Il consiglio è finito, vi ringrazio. Vi ricordo a tutti che domani sera alle 18 davanti al comune faremo la messa in memoria delle vittime del Covid. Vi auguro buona domenica a voi e a vostre famiglie. Grazie.